Pino Cacucci è uno degli scrittori e traduttori italiani più noti degli ultimi 30 anni, autore di libri di viaggio, gialli, romanzi storici, fumetti. Tra i volumi più recenti ricordiamo L'Elbano errante del 2022 e poi Dieghito e il centauro del nord, uscito nel 2024. Ma si deve menzionare anche Puerto Escondido del 90, da cui Gabriele Salvatores trasse il film omonimo. Qualche settimana fa è uscito per Mondadori l'ultimo romanzo di Pino Cacucci, Riparare i torti. Lui ne ha discusso proprio qui a Rete 2, ad Alice, questo sabato, nel nostro appuntamento dedicato ai libri. Sentiamo allora un estratto dell'intervista che gli ha proposto la nostra Laura Piccina.
Nel 2013 lei visitò l'Università di Tepic e venne a conoscenza di un libro sull'emigrazione italiana in Messico durante la Seconda Guerra Mondiale. Il viaje inesperado, questo è il titolo del libro, raccoglieva fotografie e documenti sugli oltre 300 marinai italiani che nel 1940 si erano ritrovati bloccati in alcuni porti del Messico. Anche nel suo Riparare i torti, 10 navi mercantili italiane vengono requisite dal governo messicano. Che cosa racconta la sua storia e soprattutto dove finisce la storia con la S maiuscola e dove inizia la fantasia?
Sì, ha detto giusto, è proprio così. Tutto nacque come idea, insomma, me la porto nella testa fin da allora, quando all'Università del Nayarit e poi successivamente anche a Guadalajara, perché poi queste persone venivano da Guadalajara. Lì all'Università c'era un festival culturale a cui ero invitato e vennero alcune persone, famiglie, che erano i figli e i nipoti di quei circa 300 marinai italiani. Così scoprii, grazie a loro, che mi fecero anche vedere questo libro che avevano appena pubblicato e che lì presentavano. Poi Casa America di Genova, l'associazione culturale Casa America, mi ha fatto un'edizione italiana che poi mi ha fatto avere. Insomma, per riassumere la cosa che fece da spunto a tutto questo, l'evento storico è che il 10 giugno 1940 l'Italia di Mussolini dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. In quel momento c'erano 10 navi mercantili, soprattutto per la maggior parte petroliere, davanti al Golfo del Messico e si ritrovarono con questa notizia. I marconisti trasmisero ai comandanti: siamo entrati in guerra. Quindi da quel momento loro erano bersagli legittimi della Royal Navy, la marina inglese, perché erano petroliere. Il petrolio, come ancora oggi purtroppo, era assolutamente necessario alle macchine belligeranti. Così i comandanti decisero di chiedere ospitalità, rifugio nei porti messicani. 9 di queste 10 navi andarono a Tampico e una sola, che era più vicina a Veracruz, andò a Veracruz. Bene, lì cominciò questa storia realmente accaduta dei marinai italiani che si trovarono molto bene in Messico. Poi da lì li trasferirono a Guadalajara, cioè nell'interno, e molti si fidanzarono, poi si sposarono, ebbero figli, e quei figli sono appunto i loro discendenti che con i nipoti costituiscono quella che si può dire la comunità, per la maggior parte la comunità italiana di Guadalajara, italo-messicana ovviamente, perché poi nacquero tutti in Messico. Ecco, da questo spunto storico io poi ho imbastito un romanzo che ha una serie di protagonisti di fantasia, come appunto ha citato sia Furio il Nostromo che Aurelio il Marconista, che vengono travolti da appunto una serie di avventure e disavventure che mescolano continuamente la storia realmente accaduta con le storie che il narratore così si inventa per provare a immaginare come potrebbero essere andati i fatti.
Ho quasi l'impressione, quando leggo i suoi libri, di avere sempre a che fare con un bastian contrario. È un termine che a me piace tantissimo. Diversi anni fa lei aveva anche un blog intitolato Blog per viandanti, sfoghi, riflessioni notturne sui misfatti quotidiani, considerazioni poco pacati di un inguaribile bastian contrario. È un titolo che potrebbe essere uscito dalla bocca di Aurelio, che lei definisce un montanaro bastian contrario. Quindi che cosa vuol dire viaggiare però in Riparare i torti? E il viaggio è sempre fatto in direzione ostinata e contraria, oppure qualche volta si può anche cambiare il vento?
Ma il viaggio di questi personaggi inizia con un lavoro, che è quello del marinaio. Il marinaio di mille porti che approda e poi riparte quindi comunque c'è un inizio basato sul viaggio. Poi quando sono costretti a diventare persone di terraferma, in qualche maniera però, soprattutto i due protagonisti principali, che però sono tre perché poi c'è anche Amalia, di cui magari accenneremo, e continuano a viaggiare sempre in direzione ostinata e contraria, perché si mettono contro quello che era, come si può definire, un probabile intervento della Germania nazista in Messico, perché voleva impossessarsi delle risorse del Messico. E quindi, altro fatto storico, è che nel Chiapas delle coltivazioni di caffè c'era un nucleo molto forte, molto esteso, di tedeschi nazisti che erano naturalizzati messicani ed erano grandi proprietari terrieri, e lì, insomma, senza anticipare nulla, i nostri due si cacciano nella tana del lupo. Quindi sì, in qualche modo è un viaggio che non smette mai, perché in tutto il libro continuano a spostarsi in cerca di riparare i torti o di vendicarsi per i torti subiti.
Rimaniamo sempre sui libri, sulla letteratura, e apriamo ancora il campo. Nell'ultimo decennio i romanzi sul fascismo sembrano avere particolare fortuna in Italia. Penso al Figlio del Secolo di Scurati, pubblicato nel 2018, libro che poi si è meritato il premio Strega del 19, oppure, per citare un titolo recente di cui abbiamo parlato qua ad Alice solo qualche settimana fa, Qualcuno da odiare, di Ilaria Rossetti. Oggi abbiamo particolarmente bisogno di riflettere sul passato fascista, o il fascismo non ci ha mai davvero abbandonato? Secondo lei, perché il fascismo rappresenta una struttura storica così interessante per il romanzo italiano?
Beh sì, è indubbio che non bisogna mai cessare di riflettere, di ripensare, di appurare, perché poi la storia ufficiale, che sia dei vincitori assoluti o di quelli che sono stati vincitori per un ventennio, comunque la storia ha tante falsità. Le guerre nascono sempre da falsità storiche, e infatti ci sono dei capitoli del mio libro in cui due personaggi, cioè il Nostromo e il colonnello Aguirre dei servizi messicani, in una sorta di lezione di storia recente, rivisitano degli eventi ponendosi dei dubbi, perché noi dobbiamo anche, soprattutto nei confronti della storia, nutrire dubbi, cioè mettere in discussione tutte le versioni ufficiali, perché sono quasi tutte false o comunque lacunose. E quindi sicuramente non ci possiamo permettere il lusso, la libertà di dimenticare cos'è stato il fascismo, a cosa ci ha portato. Lo stesso inizio del mio libro rende appieno tutto la scellerata stupidità di Benito Mussolini, che, per illudendosi di sedere al tavolo delle trattative da vincitore, in poche ore decide di dichiarare guerra a una Francia ormai stremata e vinta dai tedeschi e una Gran Bretagna tutt'altro che stremata e vinta, e che poi ci spezzerà le reni a noi. E questo lo fa perché appunto vuole correre dietro alla Germania di Hitler e far vedere che anche l'Italia ha vinto qualcosa, così mette nei guai, nella realtà, quelle 10 navi realmente esistite, che io cito con i loro veri nomi, anche se poi gli equipaggi hanno altri nomi, ma così chissà quanti altri, insomma, tutto per precipitare all'interno di una folle corsa alla guerra, che ancora oggi mi sembra di rivivere tutto questo. Cioè, ci sono degli scellerati che si buttano in guerre di cui non sappiamo né sapremo mai l'esito, perché forse diventano infinite, e così come sono infiniti gli odi e i rancori che scatena ogni guerra. E quindi far tesoro del passato dovrebbe servire a questo, cioè la storia dovrebbe essere sempre maestra di vita, ma purtroppo vediamo che non è così. Però ecco, tornando al fascismo, forse non ci abbiamo riflettuto ancora abbastanza, forse è ancora una presenza che rigurgita in continuazione.